Buongiorno da Isabella Visetti. In regia Mattia Pianezzi, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco, terza ora di Mille Voci. Parliamo di iperturismo e turismo, chi troppo e chi troppo poco, verrebbe da dire. L'iperturismo o overtourism è un fenomeno di cui si parla sempre più spesso negli ultimi tempi. Il segnale sono tutte queste decisioni di limiti, di numeri chiusi per scoraggiare i turisti a recarsi in determinate mete. L'abbiamo visto, due grandi città, Venezia, Barcellona, ne hanno già discusso. Localmente se ne sta discutendo con la questione di un transito, di un pedaggio a pagamento nella galleria, nel tunnel del San Gottardo. Questa è la situazione sul piano globale, questo eccesso di turisti che alla fine danneggia la destinazione. È vero, gli operatori del turismo hanno il sogno, l'aspirazione legittima giustamente di avere il tutto esaurito, ma alla lunga questa situazione ai limiti danneggia lo stesso turismo. In Ticino la situazione è diversa, noi probabilmente come regione non siamo ancora arrivati a questo limite, anche se in certi momenti dell'anno, in certe località, l'afflusso di turisti è grande. Allora, noi volevamo fare questo discorso su due piani, chiamando in causa chi opera nel turismo e chi il turismo lo studia e lo analizza. Allora, intanto dal centralino dovremmo riuscire a raggiungere appunto un'operatrice. Ora mi dicono che ci sono qualche problema, ma io do il benvenuto in studio a Claudio Visentin. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Che è di solito il nostro ospite, il nostro esperto quando parliamo di turismo, è giornalista, esperto appunto di viaggi e anche di storia del turismo, docente alla facoltà di comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana con un master in
turismo internazionale,
in turismo.
Che è la nostra fiore all'occhiello.
Allora, aiutaci a contestualizzare cos'è questo overtourism, questo che potremmo tradurre come iperturismo.
Allora, in italiano io avevo proposto di tradurlo come iperturismo, che mi sembra una traduzione adeguata. E che cos'è? Beh, diciamo intanto che c'è un'altra cosa, un altro aspetto che gli inglesi chiamano revenge tourism, no? La vendetta dei turisti, cioè che non è una minaccia terribile, ma il fatto che non dobbiamo dimenticare che veniamo da 2 anni e più di blocco dei movimenti turistici, insomma la pandemia ci ha veramente bloccato nelle case, quindi ci sono persone che hanno voglia di fare vacanza e hanno le risorse anche per fare vacanza, perché alcuni hanno anche risparmiato in questi anni, sono stati anni difficilissimi per molti, ma per altri sono stati anche anni di vita ritirata, di vita parsimoniosa, e quindi hanno da parte i soldi e una voglia nuova di tornare a viaggiare. Però non è solo questo ritorno in grande stile dei turisti, è anche il fatto proprio che il turismo sta cambiando di scala, cioè sta proprio facendo un salto quantitativo. Se vogliamo, anche negli anni 70 si parlava di troppi turisti a Venezia, si parlava di troppi turisti nella Riviera Francese, eccetera eccetera. È importante capire che in questo momento c'è proprio un cambiamento di scala, di organizzazione del turismo, che sta creando questo overturismo o iperturismo.
Do il benvenuto anche a Ferdinando Cotugno, collegato via Skype con noi. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi invitato.
Allora, giornalista ed esperto di appunto di ambiente, perché collabora con il quotidiano Domani, cura proprio una newsletter sull'ambiente, è un giornalista freelance, ha scritto un bellissimo articolo che si intitola Viaggiare fa male, dove parla dei diversi dilemmi del turismo, tra operatori turistici, fra viaggiatori turisti che vogliono trovare i luoghi incontaminati, dilemmi personali. Uno dei primi dilemmi è proprio questa, diciamo, suddivisione del turismo non così democratica. Ci sono zone che vorrebbero averne di più e zone che ne hanno troppe.
Sì, è uno dei fenomeni dell'iperturismo, la pressione. Noi dobbiamo immaginarlo come una fortissima pressione su determinati luoghi che porta a sviluppo, che porta a benessere economico. Però in questo momento il turismo, anche in questa forma che appunto si diceva di ritorno del turismo dopo la pandemia, è anche diventata un'industria che è predatoria, perché i luoghi, parliamo delle città d'arte, ma parliamo anche degli ecosistemi naturali che vivono questa pressione turistica, sono luoghi che non stanno più bene. Parliamo per esempio delle grandi città d'arte italiane e del cambiamento sociale che devono affrontare quando si trovano di fronte a queste enormi masse di turisti, ma parliamo anche degli ecosistemi naturali, parliamo delle Dolomiti o parliamo di quelle zone come le Cinque Terre che sono completamente trasformate dall'impatto dell'industria turistica. Quindi sicuramente quello che provavo a scrivere nel pezzo è che un mondo senza turismo è un mondo non desiderabile, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista culturale. Ryanair, EasyJet, le compagnie low cost hanno contribuito a costruire lo spirito europeo almeno quanto l'Erasmus o l'euro. Quindi il turismo è anche incontro fra i popoli, incontro fra le civiltà. Però il turismo nella forma alla quale stiamo assistendo ora è un'industria che fa tanti danni quanti benefici porta. E quindi c'è sicuramente un bisogno di ripensare il modello.
Sì, un ripensamento che era già in corso prima della pandemia, poi la pandemia ha giustamente rallentato tutte le riflessioni. Ora con questa ripartenza del turismo a pieno regime i temi ritornano sul tavolo. Io do il benvenuto a Maria Brunner-Wolf. Buongiorno, ben arrivata a Mille Voci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Responsabile sales e marketing, cioè vuol dire del marketing e della vendita dell'azienda di famiglia che è la Brunner Hospitality and Gastro Services, composta da 4 hotel, 2 ristoranti. La parte alberghiera comprende l'Hotel City a Lugano, l'Hotel City a Locarno, l'Hotel Geranio Lac di Muralto e l'Hotel and Lounge Lago Maggiore. Fa strano parlare a una operatrice turistica che aspira chiaramente al tutto esaurito di over tourism?
Strano non direi, nel senso che il turismo di massa è chiaro, lo conosciamo e può creare delle implicazioni negative a livello ambientale, come diceva prima. È vero anche che noi nel settore nostro viviamo di turismo, per cui per far sì che la regione stessa, adesso se parliamo del Ticino prettamente, è un cantone molto turistico, per cui abbiamo bisogno del turismo per vivere. È vero che quando guardiamo queste grosse colonne che si formano al Gottardo, fanno male anche a noi, perché non è una bella cartolina d'entrata proprio nel nostro cantone tutta questa colonna per entrarvici. Sicuramente questi 2 anni di pandemia hanno portato anche il nostro cantone a vivere un boom di turismo oltre forse a volte le sue capacità. Quello che noi stiamo vedendo adesso con questo 2023 è che comunque le cose si stanno a poco assestando per quanto riguarda prettamente il nostro cantone. Poi chiaramente le altre destinazioni stanno di nuovo magari subendo invece questo forte afflusso, proprio perché finita la pandemia la gente ricomincia a muoversi all'interno del globo intero, ecco.
E allora ci dica come sta andando la stagione, come stanno andando le prenotazioni?
Ma tutto sommato la stagione è iniziata abbastanza bene. È chiaro che le cifre del 2021 e il 2022 che hanno obbligato lo Svizzero a rimanere all'interno della Svizzera, e quindi il Canton Ticino è stato un cantone estremamente preso di mira, quelle cifre lì forse non le rivedremo più, perché lo Svizzero ha un potere d'acquisto anche diverso rispetto al resto dell'Europa, per cui è chiaro che vivendo per 2 anni esclusivamente, quasi direi, gli svizzeri che venivano nel nostro cantone, questo ci ha permesso veramente di vivere qualcosa di magico, ecco, possiamo definirlo così. Quest'anno è iniziato bene, perché comunque la ripresa del turismo in generale porta poi a viaggiare, e siamo anche un cantone di transito, per cui c'è gente che va, ci sono, il cantone è suddiviso in città più business piuttosto che città più leisure, abbiamo delle ottime regioni anche per quello che è lo svago, per cui direi che tutto sommato l'anno è iniziato bene, ma forse direi che gli anni 21 e 22 sono anni che non torneranno più, ecco.
Lei ha parlato del turismo degli affari, il turismo congressuale, che anche quello ha avuto una battuta di arresto, ma anche c'è il ritardo del polo congressuale di Lugano. Qualche anno fa si puntava molto su questo turismo, appunto per destagionalizzare. Voi avete anche un hotel a Lugano. Com'è questo settore del turismo?
Il turismo congressuale business per la città di Lugano è molto importante, e effettivamente noi l'abbiamo visto quest'anno, proprio nel 2023, quando le aziende hanno ripreso anche loro a muoversi e i congressi hanno ripreso, che effettivamente è un buon anno per quanto riguarda Lugano. E sicuramente io parlo prettamente del Canton Ticino, la destagionalizzazione è qualcosa a cui bisogna puntare, proprio per evitare questi turismi di massa che molto probabilmente riguardano anche altre città e nazioni. Se si potesse puntare di più sul business, oppure fare in modo proprio che non ci sia questo boom che va da giugno ad agosto e poi ci sono dei periodi completamente morti, aiuterebbe, ecco, proprio a far sì che non ci sia mai questo over tourism, perché la regione può beneficiare su 12 mesi di un flusso molto più continuo e meno massiccio, che anche noi in Ticino viviamo, la zona del Lucarnese forse di più che la zona del Luganese, ma anche Lugano è ancora molto come dire, condizionata dalla stagione, e siamo ancora molto condizionati dal tempo, ecco.
Sì, inevitabilmente, infatti maggio è un mese che non è andato così bene per le frequenti precipitazioni. Sonia Frey, che è la nuova presidente di Hotellerie Suisse Ticino, è stata eletta pochi giorni fa, ha detto che bisogna vendere il Ticino tutto l'anno. Questa è una cosa che sentiamo spesso, abbiamo sentito anche in passato. Ma secondo lei come si può fare? Servono maggiori investimenti?
Bisognerebbe puntare soprattutto sul marketing, spingere il cantone. D'altra parte il Canton Ticino nasce anche come cantone dove si veniva d'inverno, c'erano questi famosi courthouse dove gli inglesi spesso venivano e soggiornavano per diverso tempo durante l'inverno, perché noi abbiamo un inverno più mite, abbiamo un inverno che permette di essere più di stare comunque all'aria aperta. E poi negli anni invece si è andato a perdere, ecco perché appunto è arrivato questo turismo di massa, tutti che devono partire durante l'estate, e quindi si è andati anche nel nostro cantone alla ricerca di questo turismo. Però sicuramente un grosso potenziale ce l'ha il cantone per poter riprendersi una grossa fetta di quelle persone che vogliono un inverno mite, e che noi abbiamo e forse sempre di più avremo, visto un po' la tematica del clima, per cui io penso di sì. È una questione di volontà più che forse di finanziamenti. I finanziamenti penso che ci siano, bisogna avere la volontà di utilizzare questo budget per il marketing anche durante i periodi invernali, e quindi far capire alle persone che possono muoversi anche d'inverno che in Ticino si sta bene e si trova più o meno la stessa offerta che si può trovare d'estate. Poi spetterà anche proprio poi all'imprenditore turistico, a livello turistico del Ticino, magari tenere aperto durante l'inverno, perché è chiaro che c'è anche questa doppia faccia del cantone, si vuole, che poi tanti alberghi e tanti ristoranti e tante attività turistiche si fermano durante l'inverno, per cui è un po' un gatto che si morde la coda, ecco, bisogna tutti insieme lavorare su questo punto.
La ringrazio per le sue considerazioni. Ricordo Maria Brunner-Wolf, che è responsabile sales e marketing dell'azienda di famiglia Brunner Hospitality and Gastro Services. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Claudio Visentin, allora ripartiamo dalle considerazioni che abbiamo appena sentito. Il mantra di destagionalizzare lo sentiamo da tempo, forse serve un investimento maggiore di marketing, c'è il dilemma della promozione, come fare promozione turistica.
Ma forse serve in realtà, giustamente lo diceva anche la signora Brunner, cioè il fatto che non è forse neanche un problema di investimento, può essere un problema di marketing turistico, ma è più un problema, secondo me, del cambiamento delle vecchie strutture. Nel senso che noi abbiamo delle strutture mentali, organizzative della società che sono molto legate agli anni 60 e 70, no? Quando il mondo si arrestava alla fine di luglio e tutti partivano. C'era un giorno a Torino in cui Torino si svuotava improvvisamente e cominciava un gigantesco ingorgo che dalla porta dell'autostrada di Torino arrivava poi fino a Rimini. Ecco, quei tempi sono però passati di 50 anni, insomma è passato anche di più. Quindi diciamo sarebbe tempo di cambiare un po' un modello organizzativo. Faccio un esempio, in passato l'ho detto, lo ripeto, è stato anche oggetto di qualche rimprovero, ma per esempio l'organizzazione delle scuole senza dubbio può cambiare. Oggi se per parte mia, io lo dico personalmente, se un ragazzo anche salta una settimana di scuola perché fa un viaggio interessante, secondo me non è un problema così grande. Se noi ereditassimo per esempio la struttura che abbiamo imparato durante il Covid, le lezioni si possono registrare e quindi lo studente può star via una settimana e può poi recuperare le lezioni a distanza. Ma pensiamo anche a questa lunga pausa estiva. Noi in questi giorni abbiamo molti professori contenti, mi spiace, diciamo, nei loro confronti. Però è anche vero che non ha più molto senso una pausa estiva così lunga delle scuole. Si potrebbero pensare proprio dei momenti diversi. Pensiamo anche a un discorso di tariffe. Le persone sono totalmente abituate al fatto che gli aerei costano tantissimo in certi momenti dell'anno e molto poco in altri momenti. E quindi si va da 20 franchi a 1000 franchi. E la logica è stata perfettamente capita. Allora applichiamola anche al cantone, applichiamola anche agli alberghi, in modo che sia chiaro che in certi momenti si può viaggiare a molto meno. E facciamo conoscere questa possibilità. Quindi per esempio si parla di un ticket di un pedaggio alla Galleria Nord del Gottardo, ecco, magari in certi giorni dell'anno sì e in altri giorni dell'anno invece no, ecco, e quindi questo potrebbe mandare un messaggio in questa direzione che è più un problema di comunicazione che di marketing, proprio per dire che si può fare turismo tutto l'anno. Noi lo abbiamo sempre detto in Ticino perché fa parte del nostro modo un po' di pensare il cantone, però è vero, cioè si possono fare un sacco di cose interessanti e la società non è più quella di una volta, è cambiata. Quindi non è nemmeno così complicato, è più interessante, è più economico viaggiare lungo tutto l'arco dell'anno che non viaggiare solamente nei periodi canonici.
Ferdinando Cotugno, allora c'è questa riorganizzazione, questo ripensamento delle vacanze, queste tariffe che possono cambiare, però rimane il nostro desiderio di viaggiare, fra l'altro di essere viaggiatori e non turisti, ma alla fine quasi viaggiatore non lo è più nessuno. Cioè, riflettavamo con Claudio Visentin di questo anche slittamento semantico, adesso si parla di non più di turisti ma di residenti temporanei, ecco. Noi vogliamo andare a scoprire nuove aree del mondo, possibilmente non contaminate, possibilmente belle, possibilmente quelle che tutti fotografano e mettono su Instagram, e dunque questo desiderio personale un po' si scontra, è un ulteriore dilemma.
Esatto, io aggiungo un altro elemento, c'è la pressione sui tempi, cioè il fatto che la società è cambiata, e destagionalizzare vuol dire anche distribuire meglio la pressione, ma c'è anche la pressione sui luoghi, e questa è secondo me un altro dei grandi problemi, e noi stiamo assistendo veramente a un fenomeno per il quale un hashtag su Instagram può distruggere una destinazione, proprio perché viviamo in un'epoca di grande conformismo di massa, di grande omogeneizzazione dei nostri desideri a causa di quello che vediamo sui social media. E noi abbiamo dei luoghi meravigliosi, io penso al lago di Braies in Italia, che sono stati completamente distrutti dalla loro popolarità. Lì abbiamo una popolarità televisiva, perché c'è una famosa serie televisiva in Italia che ha portato le persone lì, e parliamo della popolarità degli hashtag, e quindi dell'idea che tutti quanti vanno alla ricerca della stessa immagine, della stessa foto, della stessa esperienza. E questa, secondo me, è anche una grande macchina di infelicità. Secondo me uno dei problemi oggi del turismo è che è anche poco in grado di dare alle persone quello che le persone desiderano, proprio perché trovandosi tutti quanti nello stesso posto a fare la stessa cosa, perché l'hanno vista sullo stesso profilo Instagram, perdono quel senso di esperienza unica, autentica, che stanno cercando. E quindi anche da questo punto di vista abbiamo un cortocircuito. E quindi probabilmente noi dobbiamo ripensare i nostri modelli economici intorno al turismo, sicuramente. Sicuramente serve un lavoro delle istituzioni, ma serve anche un ripensamento dei nostri desideri. Quindi serve anche un salto culturale rispetto a come costruiamo l'esperienza della vacanza, come costruiamo l'esperienza del viaggio, come costruiamo l'esperienza del riposo, e in base a cosa, in base a quale tipo di desideri e quale tipo di aspettative. Perché in questo momento abbiamo proprio una confluenza fra un grandissimo conformismo e la grande difficoltà dei luoghi che sono oggetto di conformismo di soddisfare tutti, perché fisicamente e socialmente non sono in grado di farlo.
Allora, la questione del lago mi ha richiamato la folla di turisti che invadono questo paesino sul lago di Brienz nel canton Berna per visitare i luoghi dove sono state girate alcune scene di una famosa serie TV sudcoreana. Le autorità comunali hanno messo quasi un pedaggio anche per, certo, per fare il selfie su questo pontile.
Certo. Ecco. È molto interessante, perché una volta le località promuovevano la loro immagine, inteso, desideravano che la loro immagine fosse presente ovunque, e quindi pagavano perché questa immagine venisse riprodotta nei media. Adesso alcune località si rendono conto che però, se una certa promozione porta il turista che arriva la mattina, si ferma un'ora, si fa un'immagine nell'unico punto della destinazione in cui c'è quel particolare scenario dietro, e poi magari riparte, perché quello alla fine è il centro del suo interesse, per la località non c'è nessun vantaggio. È un turismo mordi e fuggi, veramente, che si ferma un attimo e poi riparte. E allora, giustamente, c'è qualcuno che sta proponendo anche il copyright di alcune immagini, cioè alcune località dicono: no, quella è la mia immagine, il mio territorio, e se tu vuoi fotografarlo dovrai pagarmi, no? È interessante, è un modello di turismo che chiamiamo Instagrammable, no? Cioè che questo nuovo social media, Instagram, sta guidando un certo tipo di sviluppo turismo. Si diceva gli hashtag, appunto, ma anche poi appunto certe immagini su Instagram, e ha ragione il collega Cotugno che al turismo questo non fa per niente bene. È anche una forma proprio di impoverimento dell'esperienza, è un po' infantile, cioè una cosa che una volta facevano i ragazzini e i genitori gli dicevano: ti sequestro il telefono. Adesso invece i genitori stessi si comprano un telefono per fare a loro volta le fotografie. C'è da dire, è molto interessante quello anche che appunto Cotugno proponeva, questa riflessione, cioè come questi desideri poi rimangano eternamente insoddisfatti, perché sono desideri realistici. Anche l'idea che ci siano posti del mondo in fondo così pochi, così speciali. Il mondo è terribilmente interessante, quasi tutto, anche nei suoi aspetti non luminosi, anche nei suoi aspetti di difficoltà. Quindi anche recuperare un diverso piacere, una diversa curiosità per il mondo sarebbe importante. Io sto poi con le località che si difendono. Ovviamente, di fronte a una pressione e a una minaccia, le località si difendono, e fanno bene a difendersi, secondo me, così come un domani potrà capitare anche a noi qui in Ticino. L'importante è tenere d'occhio il movimento generale, cioè il problema non è il pedaggio, la tassa, il divieto di accesso. Questi sono cure per la malattia, il problema è la malattia.
Do il benvenuto anche a Simone Patelli. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno.
Presidente di Ticino Turismo e dell'Associazione Campeggi Ticinesi. Allora, abbiamo parlato di overtourism, che dicevamo, per un operatore turistico che aspira al tutto esaurito, la questione potrebbe far sorridere. Mi dice se in Ticino, in Svizzera, si è affrontato questo problema, oppure siamo ancora lontani da questa, diciamo, da questa forte pressione?
Ma siamo ancora lontani. In questo momento non viviamo di overtourism. C'è stato un attimo, soprattutto sulla Verzasca, che diceva prima, questi famosi hashtag, queste,
sì, le famose Maldive del Ticino, no?
Esatto. E lì c'è stato un attimo un po' di difficoltà della gestione, anche perché è una valle con gli accessi limitati, quindi si parlava prima, il collega diceva turismo mordi e fuggi, era nato un po' questo, e un pochino c'è ancora l'onda che arriva. Però per il resto del Ticino adesso il post-Covid sta portando delle diminuzioni degli ospiti, quindi frontiere aperte, un ritorno alla normalità, e quindi non abbiamo questo problema, se non in qualche piccolo esempio come quello che è stato fatto.
Tra l'altro parlavamo di Instagram, la promozione turistica, ho letto, dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli vuole proprio andare su questi canali sociali, sfruttando appunto gli influencer per attrarre clientela più giovane e clientela da paesi nuovi, dal nord Europa o da altri paesi che poco conoscono il Ticino e il sud delle Alpi svizzero. Questa è una carta che voi cioè ritenete valida perché viene riproposta?
Sì, allora l'organizzazione turistica lo sta facendo, non sta facendo solamente questo, Ticino Turismo, che poi collabora con le organizzazioni turistiche, quindi spesso viene fatto anche molto assieme, lavora anche su influencer, sicuramente lavora anche su viaggi stampa ispirazionali, esperienziali, quindi un po' veri, autentici, e sono entrambe le cose. Non viene fatta una sola promozione legata agli influencer, ma appunto i canali sono molti. Sicuramente hanno un impatto, alcuni post fatti dalle persone giuste in alcuni momenti hanno un impatto e una visibilità enorme che non si riesce a raggiungere magari con altre promozioni.
Con i canali tradizionali, sì.
Esatto, sì.
Esatto. Con la sua collega, come operatrice turistica, intendo, Maria Brunner-Wolf, parlavamo della destagionalizzare, che è, diciamo, sul tavolo da tanto tempo, l'idea di poter vendere il Ticino tutto l'anno. Qui che cosa manca ancora, Simone Patelli?
Credo che non siamo ancora pronti tutti quanti ad aprire le porte, quindi l'offerta turistica nei periodi oggi meno forti non è ancora completa. È migliorata di parecchio la situazione, ci sono adesso, se facciamo esempio, attrazioni che hanno aperto durante l'inverno, almeno nei weekend, impianti di risalita che offrono esperienze. Però abbiamo un forte potenziale se pensiamo ai mesi invernali, per febbraio e novembre il resto della Svizzera ce li vorrebbe rubare, perché abbiamo un clima che permette già di fare attività outdoor in un certo modo, molto più piacevole rispetto al resto della Svizzera, e lì abbiamo grosso potenziale. Poi anche l'inverno, diceva prima il professore, bisogna promuovere il turismo anche nelle situazioni meno interessanti, negli aspetti scaldi. Io penso che il Ticino è bello anche quando non c'è il sole, quando piove, le valli restano belle comunque, le attività da fare ci sono, abbiamo anche cultura. Quello che dobbiamo fare adesso è crederci come settore. In passato era stato fatto anche un sondaggio, ma le risposte erano ancora un po' latitanti, quindi io credo che arriverà un po' piano piano, quando ci si renderà conto del potenziale, e quando l'albergo di fianco vede che quello chiuso non lavora, quello aperto lavora, deciderà di aprire, così faranno alcune attrazioni, così faranno i ristoranti, e ci troveremo con un'offerta turistica adeguata per far sì che il Ticino è attrattivo anche in determinati periodi.
Sì, dunque deve muoversi tutto il comparto in un certo senso, non basta un albergo, un campeggio e... Claudio Visentini.
Sì, bisogna cominciare a fare pressione in quella direzione. Cioè, quello che sta succedendo all'estero è che alcune destinazioni, penso soprattutto per esempio Amsterdam, ha rinunciato completamente a quasi ogni forma di promozione turistica. Cioè non c'è più un ufficio che promuove il turismo, perché i numeri sono sufficienti e si ragiona invece di quale tipo di turismo vogliamo. Ecco, bisogna anche, secondo me, dire questo. Bisogna liberarsi da questa logica dei numeri sempre in salita. Cosa succede se a fine anno appunto il presidente Patelli dice quest'anno siamo cresciuti dello 0%. Può essere una buonissima notizia, mentre noi abbiamo una logica che ci spinge sempre a cercare un aumento, un aumento, un aumento. Ma questo aumento, l'ha spiegato molto bene Cotugno, il mondo non lo consente, il mondo non è infinito, non ha infinite possibilità. Quindi bisogna proprio uscire un po' da questa logica dei numeri in aumento e cominciare a premere in quella direzione, aiutare gli alberghi ad aprire fuori stagione, promuovere per il fuori stagione, cioè dire i momenti che già vanno bene non sono più oggetti di un sostegno istituzionale, non sono più oggetti di una promozione.
Cioè, il mese d'agosto a Locarno,
basta,
con il festival,
esatto,
di Locarno, siamo a posto.
In un certo senso sì, siamo a ogni, questa parola meravigliosa, io sono molto ammirato, perché far dire a un in questo caso a due albergatori, due esperti di ricettività, i turisti possono anche essere abbastanza eroico dal loro punto di vista, è così difficile per chi fa questo mestiere. Possiamo anche imparare a dire sì, in molti periodi dell'anno va già bene così. C'è una soglia fisica, cioè c'è una soglia in cui i turisti sono troppi, ma ci sono troppi anche perché poi tolgono senso al luogo, no? Cioè è bello, il turismo è una tipica seconda attività, vuol dire che c'è un posto che fa qualcosa, che ha la sua vita, le sue attività, i suoi negozi, e poi c'è qualcuno che viene a vederlo. Se quelli che vengono a vederlo diventano la prima industria, quel posto lì non ha più nessuna identità, non si capisce più cosa ci sta a fare al mondo.
Sì, anche quindi, l'esperienza viene meno, perché bisogna avere, certo, un equilibrio tra gente che abita il luogo normalmente e chi, certo, invece lo visita. Però lascio reagire Simone Patelli, perché chiaramente l'operatore turistico, che poi si vede confrontato ora con un rincaro, non so, penso alle spese per l'energia, alla difficoltà di trovare personale, a un po' i salti mortali in taluni momenti dell'anno, magari il discorso di Claudio Visentin lo accetta, ma fino a un certo punto.
No, io devo dire che non sposo a pieno, adesso parlo come operatore, quindi anche noi gestiamo una grossa struttura che fa molti pernottamenti, ma l'abbiamo vissuto post-Covid, il 2021 è stato un anno folle e la mia sensazione era quella di non avere o dare le attenzioni giuste al turista e non aver fatto a livello di qualità quello che di solito ci compete. Devo dire che è meglio avere un po' meno in certi periodi, e anche noi abbiamo ridotto i posti, aumentato la qualità, sempre parlo dell'attività mia principale, e stiamo cercando invece di allungare la stagione e offrire qualcosa di bello anche prima e dopo, quando magari si tendeva a dire offriamo tutto in quel periodo perché abbiamo pieno e poi quando c'è poco non facciamo nulla. Il potenziale è enorme, lo stesso Svizzera Turismo, parlando col direttore Martin Niedegger, ci ha detto ma luglio, agosto, in quei periodi siete pieni, avete dei periodi che siete vuoti o quasi, potete aumentare un mese, è 1 su 12, quindi già recuperare un mese o due mesi all'anno vorrebbe dire far crescere le percentuali di pernottamenti sull'arco dell'anno e non aumentare quelli magari nel periodo dove già siamo pieni, di più non ce ne può. Quindi sposo quanto detto dal professore Claudio Visentin, perché credo che sia la strada giusta, uno, per dare sempre quella qualità che vogliamo offrire all'ospite, quell'esperienza, e due, per aumentare anche la nostra qualità. Non dimentichiamo che allungare la stagione ci permette, soprattutto nelle strutture stagionali, di dare contratti di lavoro più interessanti, quindi magari fidelizzare il personale, non avere questa grande rotazione che è un altro problema. Quindi io penso che sia anche questa una strada vincente.
Ferdinando Cotugno magari non si aspettava queste considerazioni. Io non so se lei conosce il Ticino, la Svizzera italiana, e dunque vediamo questo dilemma fra regioni nel mondo che si possono permettere di non fare più promozione turistica come Amsterdam, e invece regioni che stanno ancora discutendo su come far vivere meglio anche gli operatori turistici.
Sì, io riprendo quello che diceva Visentin, il punto è la monocultura turistica, il punto è quando il turismo diventa l'attività prevalente di una località che viene lasciata quindi senza alternative non solo economiche ma anche culturali e sociali, anche perché noi dobbiamo anche fare un'altra considerazione. Spesso il turismo, quando diventa monocultura, diventa competizione fra i residenti che non sono coinvolti nell'industria turistica e chi lavora nell'industria turistica. E io penso soprattutto alle grandi città, al problema, per esempio, degli alloggi, a quanto in questo momento anche il mercato degli affitti brevi, delle piattaforme come Airbnb, provochi uno svuotamento delle possibilità abitative nelle città. Lo abbiamo visto con per esempio le difficoltà che in Italia, ma anche in tante altre città europee, hanno gli studenti fuori sede nel trovare alloggi sostenibili e la protesta delle tende. Un angolo per leggere il tema della famosa protesta delle tende, quindi gli studenti che dormono in tenda per protestare con il fatto che non hanno un alloggio, è perché molti alloggi escono fuori dal mercato residenziale ed entrano nel mercato turistico. Ed entrano in un modo che svuota la natura stessa delle città. E infatti noi vediamo in tante città molti dei movimenti politici più fertili, più interessanti, vengono proprio dalla protesta contro l'iperturismo, perché nel tema dell'iperturismo entrano anche tantissime altre questioni che non hanno strettamente a che fare col turismo, ma sono importanti. Penso per esempio alle diseguaglianze, penso all'impatto ambientale. Noi dobbiamo anche ricordarci che il turismo nella sua interezza come industria è l'8% delle emissioni che causano la crisi climatica. E quindi è l'equivalente dell'Unione Europea. Se noi prendiamo il peso di tutta l'economia dell'Unione Europea, prendiamo il peso di tutto il turismo globale, siamo lì. E quindi c'è anche un tema di ridurre l'impatto ecologico, ma penso anche all'inquinamento. Ci sono queste immagini molto famose, è vero che è un tipo di turismo estremo, ma della cima dell'Everest, la montagna più alta del mondo, completamente devastata dai rifiuti di chi va lì, lascia le proprie attrezzature e torna giù. E quelle sono immagini, diciamo, se vogliamo, emblematiche di cosa lascia un turismo predatorio a una località. Quindi sicuramente un'educazione diversa del viaggiatore, così come la destagionalizzazione, così come la diversificazione dell'offerta turistica, sono tutte risposte che sono utili al cambiamento di un modello, perché il turismo in questo momento deve cambiare modello, perché noi parliamo di 1.800.000 di persone che viaggiano ogni anno per turismo su scala globale, perché noi per capire i problemi dobbiamo andare sulla scala globale. E per far viaggiare in modo sostenibile quasi 2 miliardi di persone dobbiamo completamente ripensare la nostra idea di cos'è il turismo.
Lei ritorna sul punto di una nuova educazione dei viaggiatori, dei turisti, chiamiamoli ancora turisti o residenti temporanei. Siamo quasi in chiusura, Claudio Visentina, una battuta finale. Chiaramente il tema non si esaurisce qui, poi vado da Simone Patelli.
Beh, il cambiamento è possibile, il cambiamento è sempre possibile. Soffriamo di pigrizia mentale, no? Chi avrebbe detto nei 2 anni scorsi che avremmo lavorato quasi tutti dalla nostra casa a distanza senza mettere piedi in azienda? Sembrava una cosa impossibile, lo abbiamo fatto. Il cambiamento è possibile, basta capire il problema, affrontare il problema e cambiare. C'è molta pigrizia nel mondo del turismo, il turismo assomiglia molto a quello che abbiamo visto e conosciuto nei decenni scorsi. Serve un atteggiamento diverso, mi fa piacere che tutti gli ospiti di oggi in fondo siano già sintonizzati su questo diverso modo di pensare.
Beh, la lezione della pandemia ha dato un forte scossone al settore del turismo, anche perché sono stati i primi a pagare queste chiusure, anzi direi non che forse Simone Patelli, avete anche dato prova di grande flessibilità, se non fosse abusata come parola direi di resilienza.
Sì, sicuramente, soprattutto all'inizio abbiamo avuto dato prova di grande flessibilità e volontà di superare le difficoltà, poi però in realtà abbiamo vissuto una situazione quasi regalata, perché poi la chiusura delle frontiere ci ha portato in Ticino molti ospiti che alcuni lo hanno scelto, per alcuni invece era un po' l'unica alternativa per fare vacanza. Quindi quello ha fatto bene, ma sotto un certo aspetto forse ha di nuovo messo un po' questa pigrizia che si diceva, e quindi bisogna ricominciare a pensare a quello che si vuole fare e a portare dei cambiamenti.
Vi ha dato l'ebbrezza dei grandi numeri, però possiamo dire con una battuta, forse un'altra strada da percorrere.
Ma sì, e soprattutto ci ha dato grande visibilità, ha permesso a moltissimi nuovi ospiti di riscoprire il Ticino, quindi diciamo che ci siamo fatti una forte campagna di marketing completamente gratuita, anche se è pesata molto sotto tanti aspetti non turistici. E adesso stanno a sfruttarla, quindi non vivere di rendita, ma darsi da fare.
Sì, trattenere o riportare quei turisti, quei visitatori che erano arrivati negli anni della pandemia, questo letto è anche un tema. Ci state riuscendo? Come sta andando la stagione? L'avevo chiesto all'inizio alla sua collega, chiudiamo anche con queste sue valutazioni.
Allora, la prima parte del 2023 i numeri in generale erano buoni, molto buoni. Adesso numeri esatti non li ho. C'è un po' di differenza tra il settore alberghiero e il settore dei campeggi. Il settore alberghiero sento un po' di pressione, soprattutto sentivo i colleghi per il mese di maggio, i numeri sono un po' al di sotto, va detto che anche la meteo alla quale dovremmo imparare a distaccarci non ci ha aiutato. Il mondo dei campeggi secondo me sta vivendo ancora un po' questa grande voglia di vacanza all'aria aperta, di natura, e quindi sembra ricalcare un po' e ricopiare la stagione dello scorso anno, ma anche detto che sono stati venduti tantissimi camper e roulotte negli anni della pandemia, e chi ha fatto un investimento del genere per qualche anno probabilmente un po' questo tipo di vacanza andrà a provarla.
Allora, siamo davvero in chiusura. Ringrazio Simone Patelli, presidente di Ticino Turismo e dell'associazione Campeggi Ticinesi. Ringrazio anche Claudio Visentin, giornalista esperto di viaggi e di turismo. Ringrazio anche Ferdinando Cotugno, giornalista, collabora con il quotidiano Domani, cura una newsletter sull'ambiente. Grazie di essere stato con noi. Chiudo con la sua frase: del turismo non possiamo fare a meno, perché un mondo senza turismo sarebbe meno desiderabile, e dunque torneremo a parlare di questo tema. Grazie da Isabella Visetti, una buona giornata.